Il nostro combattimento quindi non è contro carne e sangue, ma contro una realtà diversa, eh? Contro gli spiriti, contro le potenze, contro le malvagità, che però non possono nulla contro di noi. Ma il vero problema è che se ci crediamo possono. Faccio l'esempio banale di quello che mi è capitato l'altro giorno, quel ragazzino che viene e mi dice dolcetto scherzetto. Il diavolo fa proprio così, dolcetto scherzetto. O mi dai qualcosa o ti faccio uno scherzo, ma con quale diritto? D'accordo? Se sei un figlio di Dio e sai qual è la tua posizione, resistete al diavolo. Con quale diritto viene a fare questo? Il sangue di Gesù mi purifica da ogni peccato. D'accordo? E quindi, anziché vivere nella colpa e nella paura, chissà cosa mi succede, chissà cosa mi succederà, impariamo a vivere da figli di Dio con la testa alta. Perché la testa alta? Non per orgoglio, ma perché sappiamo che siamo stati perdonati. Noi non siamo più schiavi del nostro passato, ma siamo figli del nostro presente, figli del nostro Dio che è presente nella nostra vita. Quando chiamate Gesù non state chiamando un'icona, state dicendo Dio che salvi, Yeshua, Dio che salvi, io credo in te. Il Dio che ci salva si è preso cura di noi e non si è dimenticato di noi. Quindi se andiamo a vedere nel Vangelo di Matteo, vi farò girare un po', è lui che dice chi riceve voi riceve me e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. E questo lo dice nel capitolo 10 di Matteo. Capitolo 10 di Matteo, il verso 40 dice: chi riceve voi riceve me e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. E continua dicendo: chi riceve un profeta nel nome del profeta riceverà un premio da profeta, e chi riceve un giusto nel nome di un giusto riceverà un premio da giusto. E chiunque darà da bere anche solo un bicchiere d'acqua fredda a uno di questi piccoli nel nome mio, nel nome di un discepolo, in verità vi dico che egli non perderà affatto il suo premio. Chi riceve voi riceve me. Ricevere Gesù vuol dire ricevere il Padre, vuol dire ricevere Dio, ricevere voi vuol dire ricevere anche Gesù. Mamma mia, vi rendete conto la preziosità del vostro essere? Ma perché vi porto lì? Perché prima riusciamo a identificarci in Cristo, prima riusciamo a capire che Gesù Cristo è il riferimento della nostra vita e lo è dentro di noi, non al di fuori di noi. Non è la croce che porto che fa Gesù il Signore della mia vita, non è tantomeno il colletto, non è neanche la Bibbia che metto sul mio comodino che fa sì che Gesù Cristo sia il Signore della mia vita, ma il Gesù che ho ricevuto dentro, nel mio intimo, nel mio cuore, fa di me un figlio di Dio. E allora chi riceve voi riceve me, dice Gesù. Ma perché Gesù va così in profondità? Perché se no noi, abituati agli schemi esterni, e quindi sei del mio partito o sei contro di me, sei da una parte o sei dall'altra, mentre Gesù vuole fare qualcosa di più profondo. E se ci diamo qualche pagina indietro, nel capitolo 4, se non sbaglio, nel capitolo 5, Gesù stava dicendo, voi siete, al verso 13, voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? A null'altro serve se non essere gettato via, essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può essere e non può rimanere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere perché faccia luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorificano Dio, che è il Padre vostro che è nei cieli. Di nuovo la nostra identità, chi sei? Sei un figlio? Sei figlio di Dio? Dio è dentro di te? Alleluia. E allora chi ti riceve? Riceve Dio. Chi riceve me? Riceve il Padre, diceva Gesù. Chi riceve voi? Riceve me. Quindi impariamo a riceverci, a trattarci, a rispettarci da figli di Dio, parlando di noi stessi e parlando dei nostri fratelli. D'accordo? Quindi la nostra diversità, la sorella Rosalba diceva, siamo diversi, diversi nel modo di esprimerci, forse nel modo di vestirci, forse nel modo di celebrare il nostro culto, forse siamo diversi e vi aspettate qualcosa di diverso, ma la verità nascosta, Cristo in noi, questa deve essere la realtà che ci accomuna, no? E quindi non ci fermiamo, non ci formalizziamo alle apparenze, ma andiamo in profondità. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano. E cosa vedono? Vedono le vostre buone opere. È vero che non siamo salvati per opere, ma per grazia. Ma il mondo vede chi siamo, cosa facciamo. E dice chi siamo da quel che facciamo. Noi sappiamo di essere quello che siamo, non per quel che facciamo, ma per quel che crediamo. Ma il mondo ci vede per quel che facciamo, non per quel che diciamo. D'accordo? Quindi il mio, vedo qualche faccia turbata. Forse bisogna che mi spiego meglio. Cioè, la nostra relazione con Dio è dettata dalla fede e quindi la salvezza che viviamo è dovuta al fatto che crediamo nel Signore. Questa verità è dentro di noi. E in grazia, in virtù di questa salvezza, noi esprimiamo dei fatti. Il mondo non può vedere il nostro cuore, ma può vedere le nostre azioni. E quindi, vedendo le nostre azioni, dice, queste sono buone o queste sono cattive. E quindi, il mondo non può credere in Gesù così. Non ha fede in questo momento. Ma può credere in Gesù attraverso le azioni che vede compiere dai cristiani. Cioè se i cristiani, anziché fare guerra e farsi guerra fra di loro, si vogliono bene, dice Gesù, il mondo crederà. Ma finché i cristiani continuano a infamarsi, c'è qualcosa che non funziona, no? E quindi chiaramente non stiamo rappresentando Gesù quando ci comportiamo esattamente come fa la politica, come fa il mondo e con tutti gli altri. E quindi ecco che Gesù dice che dobbiamo entrare in questa dimensione. E vorrei che entrassimo in questa dimensione non per forza. Molte volte diciamo, se tu sei un cristiano devi essere così. È relativamente vero. Se tu sei un cristiano, se hai Cristo nel tuo cuore, necessariamente produce frutto che è amore, pace, gioia. D'accordo? Ma non lo fai per forza, lo fai perché ce l'hai dentro. Non è difficile amare e perdonare per chi è nato di nuovo. È impossibile continuare a farlo per chi non è nato di nuovo. Per chi non conosce Gesù è impossibile continuare sempre a perdonare. Ecco perché spesso qualcuno mi dice, ma io mica sono un santo. E questo è il problema. Perché tutti noi siamo chiamati a diventare, ad essere santi. Perché Cristo ci chiama santi. E allora c'è un cambiamento di mentalità che deve avvenire nella nostra vita, anche proprio come cristiani, no? Tante volte come evangelici spesso ci siamo detti, ma io sono debole, io sono peccatore. Che tu possa essere debole è un fatto, che tu possa anche peccare è un fatto, ma la tua identità in Cristo non è né di debole né di peccatore. E questo ve lo dico, noi non andiamo in giro a vantarci di questo, ma credo che sia importante che noi viviamo questo, perché Cristo in noi non è né debole e tantomeno peccatore. Cristo in noi è santo ed è forte ed è potente. Alleluia. Ed è Lui l'Eterno che ci guarisce lo spirito, guarisce pure la nostra anima e anche il nostro corpo, nonostante che invecchia, il Signore ce lo mantiene ancora in piedi, ce lo mantiene ancora sano. E perfino spesso molti di voi vivono guarigioni anche nel corpo. Ma tutto inizia dall'anima. Anzi, tutto inizia dallo spirito, laddove l'opera di Dio nella profondità del nostro cuore è iniziato questo grande lavoro di Dio. Allora, abbiamo parlato che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma è contro appunto i dominatori di questo mondo. Non leggeremo quel passo, ma leggeremo un'altra parola che la troviamo nella lettera di Pietro, nel capitolo 2, ci dice delle cose che sono fondamentali per la comprensione di quello che stiamo dicendo e vivendo. Anche voi, il capitolo 2, il verso 5, anche voi come pietre viventi siete edificati, siete costruiti per essere una casa, cioè un'abitazione spirituale, un sacerdozio santo, offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Per questo motivo, come pure contenuto nella scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare eletta preziosa. Chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Chi si fida di questa pietra angolare, chi si appoggia su questa pietra angolare, non sarà svergognato, non sarà tradito. Per voi dunque che credete, questa pietra, questo riferimento è prezioso. Ma per coloro che disubbidiscono, vedete, qua di nuovo abbiamo i problemi con la nostra lingua, no? Che in una parola sola, in ebraico e in greco, si riesce a dire un concetto che significa credere e obbedire, e invece nella nostra lingua dobbiamo usare almeno due parole per provare a dare il senso, no? E quindi ecco che di nuovo qua ce lo spiega. Voi dunque, il verso 7, che credete essere preziosa, e dice, ma per coloro che, avremmo tradotto, non obbediscono, non credono, invece qua scrive non ubbidiscono, per coloro che sono disubbidienti, la stessa pietra, lo stesso riferimento diventa occasione di caduta e di sconfitta. Quindi sempre Gesù riferimento, per chi crede è vita, per chi non crede è morte. Com'è possibile? La stessa cosa. La pietra che gli edificatori hanno rifiutato è diventata punto di riferimento, testata d'angolo. È pietra d'inciampo, roccia di scandalo, essendo disubbidienti, inciampano nella parola. Allora, di fronte alla parola di Dio, la nostra obbedienza o disubbedienza, cioè fede o non fede, fa tutta la differenza. Ma non ci confondiamo. Tu non sei salvato perché agisci in una certa maniera, ma agisci in una certa maniera perché sei salvato. La comprensione di questo ci aiuterà a credere sempre di più e sempre meglio. Come? Perché credere e obbedire sono la stessa cosa. Io obbedisco le cose in cui credo. Per cui quando vedo il semaforo rosso mi fermo, perché so che significa, credo, che significa fermati. Se è verde, con prudenza passo. D'accordo? E qui dobbiamo imparare dalla parola del Signore che credere Gesù, credere la sua parola, è il contrario di essere ribelli e disubbidienti. Quindi significa che se Dio mi dice perdona, non sto a fare tante discussioni. Scelgo di perdonare anche se tutto in me è arrabbiato perché non è giusto quello che è successo. Lo so, ma non siamo in un mondo giusto. Se fossimo in un mondo giusto non avrebbe crocifisso Gesù. Se sono stati ingiusti con Gesù, perché dovrebbero essere giusti con noi? Ma questo non vuol dire che siamo allo sbaraglio. Gesù ce l'ha detto, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, però dice io sono con voi sempre, non siete abbandonati, ecco perché il nostro culto è iniziato dicendo non siete abbandonati, non siete persone così votate al caso, ma siete il popolo del Signore. Quindi se ricordiamo che credere e obbedire sono collegati strettamente insieme, quindi significa anche che disobbedire e essere increduli è la stessa cosa. Amen? Ci siete ancora? Sono riuscito ad addormentarvi? Forza! Ancora un po' di pazienza. Il verso 9 dice, voi siete una stirpe eletta, una razza speciale, un reale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le sue meraviglie, meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. E allora non lasciamoci confondere dai nostri sbagli, ma dalla parola del Signore invece lasciamoci guidare, lasciamoci insegnare, lasciamoci ammaestrare. Se il Signore dice che siamo il suo popolo, un popolo che lui si è acquistato, un popolo che lui ha comperato, un popolo che lui ha redento, un popolo che lui ha scelto, non siamo qui per dire che siamo meglio degli altri, ma siamo qui per vivere questa nuova identità che Dio ci ha dato. Quindi se ci rispecchiamo in questa realtà, la smetteremo di pensare, di parlare come se fossimo semplicemente dei peccatori che continuano a peccare, perché siamo nella carne. Non è questo che ci insegna il Vangelo. Il Signore ci insegna che siamo nello Spirito. Noi ci vediamo nella carne. Noi ci vediamo in un corpo, limitati da un corpo. Noi ci vediamo con la nostra umanità e ci giudichiamo dall'apparenza. Ma Gesù Cristo ci dice no, tu sei un sacerdote, tu sei un re, tu hai un'autorità e hai una dignità e hai un compito speciale. Che fa il sacerdote? Il sacerdote prega, il sacerdote intercede, il sacerdote si mette lì per dire fuori il male, dentro la grazia. Che cosa credete che facciano quei fratelli che si nascondono nella stanza di là prima del culto? C'è un gruppo di intercessione, c'è un gruppo di fratelli e sorelle che insieme dicono Signore, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta e sia fatta in terra come fatta nel cielo. Perché se tu riesci a tenere in orbita i satelliti, i pianeti e tutto il resto, ce la farai pure anche a proteggerci e liberarci da ogni male. Amen? L'intercessione serve a questo. Il diavolo non sta fuori da questo posto perché ci sono muri e vetri o croci disegnate da qualche parte, ma sta fuori da qua perché qui c'è persone che amano Dio e che lo lodano e che lo ricevono e che lo amano. E quindi il diavolo starà fuori dalla vostra vita e dalla vostra casa perché voi amate e adorate il Signore. Alleluia. E non lasciatevi impressionare se qualche volta è riuscito a farvi qualche scherzetto. Non c'è posto per gli scherzetti. Impariamo a combattere secondo la grazia di Dio. Ma per combattere la nostra identità deve essere chiara. Voi siete una stirpe eletta, siete un popolo che Dio si è acquistato, una gente santa, affinché appunto proclamiate le virtù, le meraviglie di colui che vi ha trasformati, che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Dalle tenebre alla sua luce, dal buio alla luce, dallo sbaglio alla giustizia, dal peccato alla santità, senza compromessi. Lo so che quando parlo di santità ci suonano le orecchie, però io credo che non ci possiamo accontentare di una vita quasi santa. Mia moglie non si può accontentare di me dicendo mio marito è quasi fedele, fedele al 90%. Com'è? Com'è un fedele al 90%? Non è pensabile. Eppure con Dio questi discorsi un po' li facciamo. Non li facciamo, però poi li facciamo nei fatti. Com'è possibile? Un marito fedele al 90% lo vorreste? O una moglie fedele al 90%? E noi con Dio cosa vogliamo fare? C'è chi dice, ma sì, un po' per uno. Un 50-50? Un 50%? No. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio. Allora, possiamo venire fuori da queste logiche di contabilità e guardare la verità. Gesù, la via, la verità e la vita. Voi siete una razza eletta, un popolo che Dio si è acquistato a prezzo del suo sangue, affinché appunto possiamo proclamare le sue virtù. Le sue virtù ce le hai dentro. Per proclamarle devono semplicemente uscire dalle tue azioni, dalle tue parole, da tutto quello che sei. Il tuo sorriso parla di Gesù, la tua pace parla di Gesù. Il tuo proclamare Dio non necessariamente è fatto di parole, ma è fatto dalla tua esistenza. Tu che eri tenebre e oggi sei luce. Tu che eri perso e oggi sei salvo. Alleluia. E allora, voi che un tempo, appunto, non eravate popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Quindi i figli della misericordia, i figli della grazia. Si festeggia i 500 anni della riforma protestante, dove Lutero in qualche maniera è riuscito a dire si è salvati per grazia e non per opere, giusto? Tra le tante cose, quelle che emergono, almeno dal nostro punto di vista, è appunto salvati per grazia, sola scrittura, sola grazia, solo il Signore. E quindi, però, nel nostro modo di leggere e di praticare il Vangelo siamo riusciti a riscriverci sotto una sorta di legge, quando invece è sola grazia che ci salva, è Dio che ci salva per la semplice fede. In questi giorni abbiamo avuto il privilegio di fare un giro in Piemonte. E nelle valli valdesi siamo andati a visitare un posto che vi ho girato una foto, non so se avete capito di che cosa si trattava, anche perché l'ho spiegata molto male, quindi e in questo posto ho messo Mauro in piedi sopra al pulpito dove i nostri fratelli valdesi nel 1230 circa predicava il Vangelo nascosti in questa grotta, e lì dove Maura l'ho messa in piedi era il posto da dove il predicatore insegnava il Vangelo, perché erano talmente perseguitati che questi si nascondevano su per le montagne, e quella era la chiesa nella grotta, ed era un posto che è molto più piccolo, probabilmente fate conto di quello spazio tra quella colonna, e lì ci stavano un centinaio di fratelli ad ascoltare il Vangelo. E questo per sfuggire alle persecuzioni che all'epoca la Chiesa di Roma era piuttosto agguerrita contro i valdesi. Oggi i valdesi hanno insomma un po' diluita la loro identità, però è la Chiesa evangelica autoctona, nata in Italia, nata proprio qui, non tanto lontano da noi. E vedere la semplicità e l'umiltà con la quale questi fratelli vivevano la loro fede, wow, siamo andati a visitare sia la loro chiesa, sia la scuola biblica che facevano all'epoca, che sono casette arrampicate lì su per la montagna, dove tutto era molto essenziale, e tuttora è rimasto molto essenziale. Non ci sono pellegrinaggi di gente che va a vedere questi esempi, benché credo per la nostra fede siano esempi importanti, perché gente che con la sola fede nel Signore andava avanti predicando il Vangelo. Facevano una scuola biblica a questi giovani in inverno, e lì veniva dei metri di neve, e poi l'estate andavano in giro a predicare. Sono gli anni di San Francesco, insomma, mentre San Francesco è rimasto nella chiesa di Roma, Valdo è stato scomunicato, insomma, via, le strade sono diventate diverse, e solo dopo molti secoli, alcuni secoli, poi c'è stata la riforma protestante. Ma da sempre c'è stato comunque uomini e donne che non hanno perso la loro identità. Voi siete il popolo di Dio, voi siete una gente santa, voi siete quelle persone che Dio ha riscattato affinché proclamiate le sue virtù. Chi conosce Gesù, chi ha un'esperienza diretta con Dio, non può più nascondere questa realtà. Quindi non vi chiedo di sforzarvi a testimoniare, ma semplicemente di essere quello che siete, perché se Cristo è in voi, questa testimonianza esce e non può rimanere nascosta. Saranno le persone che ti chiederanno: ma perché sei così? Sì, perché c'è Gesù. E questa credo che sia la risposta importante. E solo a quel momento tu puoi testimoniare in modo efficace, perché quando c'è una domanda puoi dare una risposta, e quando non c'è una domanda è inutile dare risposte, perché sono sprecate, giusto? E quindi quando le persone vi chiedono: ma da dove la trovi tu la forza per amare, per perdonare, per essere un figlio di Dio integro? E allora gli puoi raccontare del tuo cammino interiore, della tua fede che dal tuo intimo nasce e cresce, perché è la tua relazione di ogni giorno col Signore. E quindi in questo percorso ci confrontiamo spesso con il mondo, ci confrontiamo con le difficoltà della vita, ma sapete e sappiamo in chi abbiamo creduto. Quindi non lasciatevi spaventare. Avevo iniziato parlando del nostro combattimento, qualche pagina più avanti diceva appunto: resistete al diavolo stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze le vivono dappertutto. Nella lettera di Giacomo, qualche pagina indietro, ci ritroviamo una cosa simile. Capitolo 4 della lettera di Giacomo, al verso 7 dice: sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo, lui fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio, egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Affliggetevi, fate cordoglio, piangete, il vostro riso si cambi in duolo e la vostra gioia in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore, lui vi innalzerà. E continua dicendo appunto: non parlate gli uni contro gli altri, chi parla contro il fratello giudica il proprio fratello, parla contro la legge giudica la legge. Ora, se tu giudichi, non sei un esecutore della legge, ma un giudice, e c'è un solo legislatore che può salvare o mandare in perdizione. Ma tu chi sei che giudichi un altro? E di nuovo questa domanda: come ti permetti di giudicare gli altri? Siamo qui per adorare, per onorare il Signore, vogliamo dare a Lui la lode e la gloria. Quindi sottomettetevi a Dio e resistete al diavolo. Avete il potere di dire no. Amen? Ce l'avete. Avete creduto nel Signore? Voi avete il potere di dire no. Come avete la capacità di dire: sì, Gesù, io ti voglio, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta, potete dire no al male. D'accordo? Quindi quando vedete che il male vi... potete dire no. D'accordo? Non basati sulla vostra capacità, ma sulla vostra identità. Identificatevi a Gesù Cristo. Uno con Cristo, in questi segni, ce li siamo perfino mangiati, per dire sono parte di me, saranno sempre con me. Gesù è parte di me e sarà sempre con me. Amen. Alleluia.